Modem.
In questa generazione ormai il telefono fa parte della vita di tutti i giorni, cioè più che togliere, imparare a come convivere meglio.
Il telefonino oggi è un qualche cosa che disturba se l'attenzione è rivolta a questo anche durante le lezioni.
La scuola deve educare, deve formare, deve alfabetizzare ed è quello che facciamo.
La dipendenza da dispositivi elettronici pone dei seri problemi di salute pubblica, che come responsabile del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, ma anche come medico, ritengo vadano affrontati.
La nostra decisione di mettere al bando i social media per chi ha meno di 16 anni sta già provocando diversi cambiamenti. Almeno una decina di altri paesi stanno pensando di adottare il nostro modello. Stanno dicendo, seguiremo l'Australia, faremo anche noi la stessa cosa.
Nel frattempo, nel 2024, Meta ha incassato 164 miliardi di dollari, Apple ne ha incassati 391, Google 348. Sarà davvero interessante vedere chi avrà il coraggio di remare seriamente contro questo mare di soldi.
Quanto usare il telefonino? Quando? Per cosa? Ma anche il dove? Su questo le discussioni fra genitori e adolescenti possono essere animate, a cominciare dal da quando i giovani possono avere un telefonino. Telefonino che oggi è sinonimo più di smartphone collegato ad internet e ai social media che non a un semplice telefono portatile come era una volta. Un tema caldo in famiglia e che lo è diventato anche in politica. Stamattina ne parliamo perché in Ticino sono appena state consegnate le firme raccolte per un'iniziativa che vuole proibire di portare a scuola dispositivi connessi. A cominciare appunto dagli smartphone. Questo proprio mentre in Australia a giorni entrerà in vigore il divieto di avere un profilo sui social media per i minori di 16 anni. Buongiorno dalla redazione di Modem, Roberto Porta in regia, Michele Bonasorta a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Con noi stamattina tre ospiti, al telefono Rosalba Morese, ricercatrice e docente in psicologia e neuroscienze sociali presso l'USI, in studio Ilario Lodi, direttore di Pro Juventute per la Svizzera italiana e anche lui al telefono, Giorgio Fogno, consigliere nazionale ticinese del centro e fra i promotori dell'iniziativa Smartphone a scuola no, lanciata dal centro ma che è sostenuta anche da persone di altri partiti e da associazioni. E prima di parlare della proibizione dei social, partiamo da questa iniziativa. Giorgio Fogno, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
Dunque, dal 2020 in Ticino vige il divieto dei cellulari per le scuole medie, cellulari che devono restare negli zainetti e spenti. Un divieto che è partito da una mozione del 2018 firmata da lei e anche da altri deputati. Giorgio Fogno, perché il divieto in vigore adesso non basta, anche visto che il Dipartimento dell'Educazione sta rivedendo le sue misure?
Perché in verità non vi è nessun divieto attualmente in vigore, vi sono delle direttive che specificano che lo smartphone oggi a scuola deve essere in cartella in modalità aerea e soprattutto emerge che nel 25% delle scuole ticinesi questo, chiamiamolo divieto, comunque questa limitazione non viene rispettata nelle pause, nelle ricreazioni e nelle pause di mezzogiorno. Capisce che stiamo parlando di qualcosa di estremamente insufficiente e poi mi permetta l'atteggiamento o il tentativo di modificare la situazione attuale da parte del Dipartimento è semplicemente il tentativo di rispondere a questa iniziativa popolare dopo anni di immobilismo. Il Dipartimento per anni ha negato questa problematica, ha cercato di far credere che chi voleva mettere l'accento su questa tematica fosse un qualcuno che non,
ecco, qui non si adatta. Oggi non abbiamo nessuno qui del Dipartimento, però concretamente Giorgio Fogno, cosa cambierebbe se la vostra iniziativa venisse approvata?
Sì, però mi permetto di dire che non è che non c'è nessuno del Dipartimento e sto raccontando qualcosa solo perché non c'è nessuno del Dipartimento. Quello che sto dicendo sono anni di dibattiti, anni di discussioni, ed è sufficiente vedere le reazioni a quello che noi dicevamo e abbiamo detto in questi anni. Quello che cambia con la nostra iniziativa è che lo smartphone per i bambini della scuola elementare e della scuola media rimane a casa. Cioè, la differenza è questa. La domanda alla quale noi dobbiamo darci tutti una risposta è: qual è la necessità di dotare un bambino delle scuole elementari o delle scuole medie di uno smartphone e di farglielo portare a scuola? Se qualcuno riuscirà a darmi una risposta, probabilmente potrò magari cambiare idea, ma fino ad oggi a questa domanda non ho ancora ricevuto una risposta che mi potesse convincere.
Ecco, devo completare dicendo che avevamo invitato Marina Carobi a questo dibattito, ma purtroppo non ha potuto partecipare. Ilario Lodi, Giorgio Fogno ci diceva di un telefonino, di uno smartphone che a scuola non ha niente da cercare. No?
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Credo anch'io che in certi casi, in molti casi, il cellulare a scuola non sia l'elemento principale a cui portare la propria attenzione. Il cellulare fa parte della scuola come fa parte oggi della vita di tutti, di giovani anche, forse in particolare sotto certi aspetti, ed è un elemento dal quale oggi, o a partire dal quale oggi, in un modo o nell'altro si entra in relazione con tutto quanto ci sta attorno. Ecco, io credo che questo sia un fattore, come dire, centrale, credo anche che gli iniziativisti lo considerino in questo senso. Si tratta ora di capire in che modo questa relazione deve essere stabilita con il resto del mondo attraverso un dispositivo come quello di cui oggi stiamo parlando. Ecco, io credo che la scuola abbia una necessità, o meglio detto, la necessità di esercitare una responsabilità che vada un pochettino, forse un po' più là di quanto sia stato fatto fino ad oggi, proprio partendo dalla necessità di ridare significato alle nuove tecnologie, al cellulare in particolare, in termini educativi. Credo che questo aspetto rimanga un aspetto centrale.
Ecco, Ilario Lodi, questo cambiamento, questo dire no, il telefonino a scuola non entra, che conseguenze avrebbe?
Dire che il telefonino non entra a scuola ha delle conseguenze per quel che riguarda il Canton Ticino, io credo, che si potrebbero riassumere in questo modo: la perdita di un'occasione educativa fenomenale per la scuola, per il paese, per le famiglie, per il mondo del lavoro, aggiungerei anche. Io credo che al di là di quello che sia l'oggetto in quanto tale, questo tipo di riflessione ci permette di interrogarci sulla capacità che noi adulti abbiamo di assumere una responsabilità educativa nei confronti dei nostri ragazzi, in questo caso utilizzando il cellulare o comunque lo smartphone. Ecco, credo che questa intera questione abbia permesso noi di comprendere quanto siamo stati bravi o non bravi, a tematizzare la questione in termini educativi. Credo che l'occasione sia propizia e lasciarcela sfuggire credo sarebbe perdere un'occasione molto molto importante.
Rosalba Morese, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Dunque, proibire lo smartphone a scuola, ci sono degli studi che possono aiutarci a capire quali sono gli effetti sui giovani, sulla loro salute mentale o sul rendimento scolastico della presenza o non presenza dello smartphone a scuola?
Questo tema è stato oggetto di grande dibattito internazionale per quanto riguarda la ricerca e soprattutto negli ultimi anni si sono concentrati proprio su questi aspetti, diversamente dal passato in cui il focus era quanto tempo. Negli ultimi anni la tendenza generale della ricerca degli ultimi anni è proprio capire questi aspetti, quindi capire la qualità dell'uso, capire se l'utilizzo dei dispositivi, l'utilizzo dei social in qualche modo può influire proprio sul cervello. Ed è molto interessante perché stanno emergendo delle ricerche. Riuscire ad accedere ai risultati delle ricerche ci permette di avere degli strumenti. Io li chiamo un po' la cassetta degli attrezzi, la nostra cassetta degli attrezzi, significa arricchirla e significa anche in qualche modo metterla a disposizione di tutti e tutte, in modo tale da poterla utilizzare al meglio nelle varie situazioni. Ci sono degli studi recenti che hanno mostrato, ad esempio, come proprio il cervello adolescente, noi sappiamo che durante l'adolescenza il cervello ha un tipo di sviluppo specifico, segue delle traiettorie diverse in base all'utilizzo o meno del cellulare e dei social media. Quindi questi sono i primi dati che iniziano a emergere, ad esempio anche l'effetto proprio sullo spessore di alcune aree cerebrali. Quindi questo è molto interessante perché è interessante avere una maggior conoscenza proprio dei processi coinvolti in questo tipo di funzionamento.
Ecco, ma Rosalba Morese, cioè io ho guardato, ho cercato degli studi, ho trovato soprattutto chi cerca di dimostrare, diciamo, i possibili danni o che non ci sono i possibili danni. Ci sono anche delle cose positive dall'utilizzare lo smartphone per i giovani.
Recentemente, appunto, le ultime tendenze generali in ricerca parlano di qualità dell'uso, cioè si differenzia tra un uso passivo, che è il classico scrolling che facciamo quando abbiamo cellulare, o un uso attivo, la creazione di contenuti, ad esempio contenuti sociali, attività di socializzazione di tipo educativo. Quindi non è più la quantità di tempo, ma cosa facciamo e che tipo di qualità, no, in termini di contenuto. Ma sappiamo che comunque è un tipo di proprio processo sottostante, o meglio, una qualità di uso attivo, quindi la creazione di contenuti, va a veicolare dei processi positivi di socializzazione. Questo noi lo sappiamo, ma diventa in questo modo il dispositivo è uno strumento in quanto tale e non è un modo per vivere la quotidianità, cioè cambia il tipo proprio di approccio e di utilizzo in questo senso. Ma sappiamo che oltre a questo ci sono altri fattori, altre variabili che vengono studiate anche nelle ricerche, come il contesto, come i meccanismi che sono reclutati durante l'utilizzo. Cioè noi sappiamo che il nostro cervello è fatto per essere sociale, abbiamo un cervello sociale che è la nostra caratteristica, e gli studi più recenti e la direzione degli studi futuri sarà proprio questo, capire con gli strumenti tecniche avanzate come cambia proprio la struttura del nostro cervello mentre utilizziamo questi dispositivi, non solo mentre, ma anche gli effetti longitudinali, cioè nel tempo.
Ecco, Ilario Lodis, se la scuola nel bene e nel male bandisce i telefonini, questo vuol dire che c'è una chance in più per la famiglia di educare a questo proposito?
Beh, io credo che le famiglie non siano in generale oggi capaci di farsi carico di un problema così importante. Io credo che la questione non riguardi o non possa riguardare soltanto le famiglie. Ho l'impressione che togliendo il cellulare dalla scuola noi carichiamo le famiglie di questo tipo di responsabilità. Questa è un pochettino la posizione che mi pare di poter, sulla quale mi pare di potermi esprimere in questo momento. È un dato di fatto che la questione è molto molto delicata. Su questo non c'è alcun dubbio, il problema esiste, si tratta però di capire come affrontarlo e come cercare di risolverlo. Abbiamo sentito un istante fa dalla dottoressa Morese il ruolo centrale che può assumere l'uso del cellulare se, come dire, proposto in un certo modo. È una questione profondamente educativa, lo voglio ribadire e lo ribadirò con grandissima convinzione anche in futuro. Si tratta di apprendere a relazionarsi con quanto mi sta attorno, in questo caso attraverso un mezzo che è quello del cellulare. Si parla per esempio in pedagogia anche di sintesi passiva o di sintesi attiva, per mettere in evidenza il tipo di rapporto che ho con ciò che mi sta attorno. Lo posso assumere passivamente o lo posso assumere attivamente, cioè posso essere in prima persona implicato in questo tipo di relazione. Ma questo significa trasformare la questione degli smartphone in una questione educativa. E io credo che è questo che oggi noi dobbiamo fare.
Giorgio Fogno, spegnere o proibire il telefonino a scuola migliora veramente la situazione? Non è che poi i problemi si spostano semplicemente nella famiglia, nell'extrascolastico?
Allora, è importante secondo me innanzitutto dire due cose. La prima, permettetemi di dire, la conseguenza di questa iniziativa non è la perdita di un'occasione educativa, perché noi non diciamo lo smartphone non esiste, lo smartphone deve essere negato nell'esistenza dei ragazzi fino ai 14 anni. Assolutamente no. La scuola può e dovrà continuare ad educare all'utilizzo di questo strumento, anche perché viviamo anche noi la realtà del mondo attuale. È un oggetto che fondamentalmente oggi è necessario anche per l'attività professionale canali, quindi sarà impossibile far finta che questo strumento non esista. Ma permettetemi di dire una cosa: se la scuola vuole educare all'utilizzo dello smartphone, la scuola lo faccia con gli strumenti messi a disposizione dalla scuola. Spiegatemi qual è il motivo per cui una famiglia oggi debba dotare il proprio figlio di uno smartphone per fare in modo che la scuola possa educare all'utilizzo di questo strumento. Capite che c'è anche un problema all'interno della società, perché sappiamo tutti che questo strumento costa tra l'altro tra i 1.000 e i 1.500 franchi, quindi andiamo anche a mettere ulteriormente in difficoltà le famiglie. E poi credo che sia anche importante specificare che oggi il tema smartphone non sia più solo una questione educativa, ma è diventata a tutti gli effetti un problema di salute pubblica. E a conferma di quello che sto dicendo io vi è il fatto che all'interno del comitato promotore vi è l'associazione dei pediatri ticinesi, quindi non ci sono solo associazioni, organizzazioni contrarie all'utilizzo degli smartphone, ma ci sono dei professionisti, dei medici, dei pediatri che quotidianamente operano con i ragazzi. E questo da dove nasce, scusatemi? Oggi, secondo degli studi, il 17% dei ragazzi svizzeri tra i 12 e i 13 anni mostra già un uso problematico attraverso l'utilizzo dello smartphone, manifestando ansia, insonnia e perdita di controllo. Quindi capite, da una parte secondo me c'è tutte le teorie, le filosofie, tutto quello che possiamo raccontarci su questo termine, che onestamente mi mette sempre un po' mi crea un po' di mal di pancia questo famoso uso consapevole. Spiegatemi poi cosa vuol dire un uso consapevole di uno smartphone a un bambino di 9 o 10 anni. E dall'altra parte poi c'è il mondo reale, che è quel mondo che ci fa dire che oggi questo strumento sta generando delle gravi difficoltà e delle gravi problematiche di salute nei nostri ragazzi. E la scuola, mi dispiace, è una parte importantissima del tempo che i nostri ragazzi vivono. E il nostro ragionamento è molto semplice: togliendo lo smartphone dalla scuola verosimilmente si andrà a dare un sostegno alle famiglie. E se abbiamo raccolto 11.111 firme, vi posso garantire che buona parte di queste firme arrivano proprio dei genitori, che tra l'altro insieme alla conferenza cantonale dei genitori hanno mostrato un pieno sostegno e hanno manifestato veramente la preoccupazione, sostenendo quella che è oggi questa iniziativa che andrà in Parlamento nei prossimi mesi.
Ilario Lodi, Giorgio Fogno ci ha spiegato che la scuola, anche se proibisce l'uso dei telefonini, non è che abdica dalla sua vocazione a educare, e ha parlato di un uso consapevole che è un po' una teoria più che qualcosa di concreto.
Beh, sicuramente ci sono degli argomenti molto validi e sicuramente anche condivisibili che Giorgio Fogno ha presentato, e prova ne è che le firme che sono state raccolte sono moltissime. Le pedagogie e le filosofie dell'educazione sono una cosa importante. Non possiamo far finta che l'educazione si riduca a didattica o a, tra virgolette, misura, per usare un termine dell'economia, di relazione con i bambini, con i ragazzi, con le famiglie. Sono cose importanti perché ci permettono di vedere il problema da un punto di vista quantomeno complementare, che non sia squisitamente di ordine tecnico. Uso consapevole delle nuove tecnologie significa aver stabilito un rapporto con il mondo attraverso un mezzo che è un rapporto sano, che è un rapporto nel quale io come giovane posso guardare criticamente e che posso anche correggere cammin facendo nel momento in cui mi rendo conto che stia diventando insufficiente o addirittura problematico. Il secondo aspetto su cui vorrei portare l'attenzione, e devo dire che su questo io trovo una linea di convergenza con Fogno, nella scuola questo tipo di educazione può passare benissimo da elementi che non hanno a che fare con le nuove tecnologie. Si parla di relazione, si parla di tempo, si parla di valore, si parla di tutta una serie di elementi che oggi convergono sulle nuove tecnologie. Però aggiungo anche un altro elemento: se la scuola non si occupa di questo aspetto, allora sarà il mercato ad occuparsene. Sarà il mercato, e lo farà con delle logiche che sono delle logiche di mercato che non hanno nulla a che vedere con interessi di ordine pedagogico educativo, che noi dobbiamo tenere sempre ben presente quando abbiamo a che fare con i bambini e con i ragazzi. Aggiungo un ultimo elemento. È vero, si può fare educazione anche con un divieto, però non mi faccio illusioni. Non mi sembra che con il divieto, per fare esempi banali, mi scuso per l'ovvietà, legati all'alcol piuttosto che al fumo, ci siano state, come dire, decine di campagne nelle scuole che hanno reso attenti e sensibili i ragazzi sui pericoli che questo tipo di consumo possa produrre. Quindi sono abbastanza, come dire, ho un'esperienza che mi permette di dire che rischieremmo di mettere via il problema senza dovercene occupare fino in fondo.
Ecco, pian pianini siamo scivolati anche sull'uso di questo telefonino al di fuori dell'oggetto in sé, ovvero il cosa se ne fa, e qui arriviamo al tema dei social e alla proibizione che sta per arrivare in Australia. Rosalba Morese, ricercatrice e docente in psicologia e neuroscienze sociali presso l'USI, lei si occupa degli effetti dei social media sul cervello. Come mai il limite è stato messo a 16 anni o come sta il nostro cervello a quell'età? Perché, come lo diceva lei, no, non è solo questione di tempo passato davanti agli schermi, ma anche dal cosa si fa.
Sicuramente, nel senso che il nostro cervello, mentre facciamo qualcosa, mette in atto, noi alleniamo dei circuiti cerebrali. Quindi quando guidiamo ci alleniamo alla guida, quando corriamo ci alleniamo alla corsa e quando facciamo le nostre attività quotidiane ci alleniamo a quelle attività quotidiane. Le ricerche più recenti, anche di altissimo livello internazionale, come ad esempio quelle di una ricercatrice molto famosa, Sarah Blackmore, che abbiamo anche invitato in USI un paio di anni fa, ci ha proprio mostrato come ci sono delle fasi critiche per lo sviluppo del cervello adolescenziale. La prima fase è per le ragazze intorno agli 11-13 anni e per i ragazzi tra i 14 e 15, l'altra fascia d'età per entrambi i sessi è di 19 anni. Questi sono periodi in cui ci sono grandi cambiamenti proprio neurofisiologici del cervello adolescente e sappiamo che durante queste fasi aumenta la vulnerabilità e l'impatto dei social è più evidente, secondo appunto questa ricercatrice. E questo è importante perché quando parliamo di vulnerabilità, per quanto riguarda lo sviluppo del cervello adolescente, noi in neuroscienze sociali parliamo anche di capacità, la possibilità di poter sviluppare capacità di autocontrollo, quelle capacità che ci servono per gestirci nella vita di tutti i giorni, per gestire le relazioni interpersonali che sono molto complesse, che richiedono una serie di abilità che ci permettono di gestire proprio la complessità della vita, sono proprio le capacità di autocontrollo anche legate alle emozioni, quindi sono delle capacità molto preziose a livello proprio delle interazioni sociali ma nella vita quotidiana, che ci permettono di essere adeguati e appropriati al contesto sociale e di poter gestire la nostra vita in modo, secondo una traiettoria sicuramente dal punto di vista evoluzionistico, molto più funzionale.
Giorgio Fogno, consigliere nazionale ticinese del centro, lei sarebbe d'accordo con uno stop ai social per i minori di 16 anni, uno stop all'australiana?
Assolutamente sì, e credo che la Svizzera anche in questo ambito sia in ritardo. Adesso, grazie all'approvazione di un postulato, il Consiglio federale dovrà presentare un rapporto. Però come spesso capita, i grandi poteri economici fanno pressione, cercano di rallentare, e in questo senso queste grandi piattaforme oggi in Svizzera si arricchiscono in modo importantissimo utilizzando i dati dei minorenni e per esempio non contribuiscono in alcun modo a fare della prevenzione. In questo senso grazie e saluto anche Ilario Lodi, con il quale insieme a ProGioventute abbiamo presentato tutta una serie di proposte a livello federale proprio per fare in modo che queste piattaforme si assumano la responsabilità della prevenzione, la responsabilità delle conseguenze che generano nei nostri giovani, anche perché lo sappiamo, l'utilizzo di questi social media porta ad aumentare tutta una serie di disfunzioni, di disagio, di difficoltà. Pensiamo a quello che vedono questi pseudomodelli che portano giovani ragazze a trovarsi in difficoltà, l'aumento dell'anoressia, aumento di problemi alimentari, tutta dei modelli che in verità non esistono ma che poi generano della grande sofferenza nei nostri bambini. Queste piattaforme in tutto questo oggi ci guadagnano senza contribuire in alcun modo a favorire una prevenzione degna di questo nome.
Ilario Lodi, direttore di ProGioventute per la Svizzera italiana, la vedevo annuire, però la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù è contro il proibire i social media per bambini e giovani, lei invece è a favore di un divieto fino ai 16 anni?
Io non lo vedo negativamente, non vedo un divieto fino ai 16 anni negativo. Perché? Perché il problema è diverso, è diverso nel senso che è un problema prima di tutto collettivo e non legato soltanto ad una, per quanto importante, misura di cura nei confronti di ragazzi che frequentano un certo ordine di scuola. È diventato in questo modo un problema di ordine politico. L'ho già detto pubblicamente a più riprese, la questione non può essere affrontata in termini locali, deve essere governata in termini quantomeno federali per quel che ci riguarda. Io quindi mi tolgo il cappello davanti a chi, come parlamentare, per esempio Fonio o altri parlamentari, hanno tematizzato la questione proprio a livello federale, perché entrano in gioco questioni di ordine economico, questioni naturalmente di ordine educativo, questioni di ordine ambientale, e questo lo voglio sottolineare, ma come diceva la signora Carobbio all'inizio del servizio, anche questioni di ordine di salute pubblica o legate alla salute pubblica. Quindi la questione diventa, come dire, come faccio io come cittadino svizzero e come politico a prendermi cura dei bambini? Lo faccio in termini politici, quindi creando quel contesto ambientale e educativo dentro al quale in Svizzera quantomeno io posso prendermi cura o aver cura, dipendenza di punti di vista, dei bambini e dei ragazzi con cui entro in relazione. E lo faccio in termini generali, non lo faccio con delle misure puntuali, in termini tecnici si dice a spizzico, perché quelle non producono quegli effetti che noi crediamo siano di collettività, ma questo problema è un problema di ordine collettivo che deve essere affrontato in collettività. Aggiungo un'ultima cosa, non sarà facile, perché i giganti dell'economia che sono difesi da una serie di lobbisti all'interno del Parlamento, hanno dei grossissimi interessi nel fare in modo che questo problema venga affrontato soltanto parzialmente.
Rosalba Morese, ragioni economiche, abbiamo sentito. Avremmo i dati in mano per potercela prendere con queste grandi piattaforme dei social?
Allora, ci sono pochissimi studi infatti con la risonanza magnetica funzionale, che ci permettono proprio di vedere l'interazione tra cervello e l'utilizzo di questi social. La cosa più interessante che emerge da uno studio, questo studio ha proprio studiato come la struttura con cui sono costruiti questi social modula alcune aree del piacere, della ricerca, della ricompensa immediata, proprio perché proprio facilita la produzione di dopamina, quindi proprio questo senso di piacere, di benessere che si prova quando si mettono dei like, ad esempio, o quando si guardano dei video che per noi sono personalizzati, o meglio, sono per noi piacevoli. E sono dati recenti, quindi ci sono altri dati del 2024, che mostrano proprio come ci sia, con un utilizzo maggiore di queste piattaforme che sono proprio costruite, no, per evocare questo tipo di comportamento, si può riscontrare un aumento del rischio di comportamenti di ricerca di ricompense immediate, oppure una maggior vulnerabilità anche a sintomi depressivi e ansiosi. Questo è importante perché è come sono stati costruiti, cioè proprio la struttura dei social utilizzata in quella fascia d'età. Sappiamo che il cervello adolescente è molto più sensibile, perché non ha appunto quelle strutture di controllo di cui parlavamo prima, che sono arrivate e finalizzate alla maturazione.
Ecco, Giorgio Fogno, un qualche dato ce l'avremo per reagire? Il Parlamento può fare qualcosa o è veramente in balia, diciamo, dei lobbisti menzionati da Ilario Lodi? Pensiamo anche alla pubblicità sul tabacco, come esempio, forse.
Guardi, Ilario Lodi ha centrato proprio un punto centrale. Io, quando insieme a Pro Juventute e a Regina Durre abbiamo presentato questi atti parlamentari sulle grandi piattaforme TikTok, YouTube, Facebook, per farvi capire come funziona il mondo, qualche giorno dopo su LinkedIn è apparso un annuncio da parte di TikTok dove cercavano un lobbista da inserire all'interno di Palazzo Federale per fare public affair. Questo ci fa capire come queste grandi piattaforme siano preoccupate dell'attività di alcuni parlamentari, ma soprattutto io credo che si rendano conto che oggi, con le ricerche fatte, con i medici che oggi hanno veramente in mano la situazione per quanto riguarda i nostri giovani, ci si renda sempre più conto come queste piattaforme sui nostri giovani abbiano delle conseguenze devastanti. E quindi la reazione di questi lobbisti è stata molto forte. Ci vorrà del tempo, ma io credo che avremo il tempo e le maggioranze per fare finalmente qualcosa di positivo e per modificare qualcosa che dopo 12 anni ci ha fatto capire che ha fatto male e sta facendo male ai nostri ragazzi.
Ilario Lodi, ancora un minuto alla fine della trasmissione. Abbiamo parlato dei giovani, diciamo del loro rapporto con gli smartphone. Cosa dire di noi adulti? Forse non è che diamo il migliore degli esempi.
Dovremmo riflettere a fondo su questo aspetto. Noi adulti siamo dei sistemi di riferimento a cui i giovani guardano, nel bene, nel meno bene, ma anche nel male. Ritorniamo ad assumerci la responsabilità di adulti che hanno cura dei propri ragazzi. Consegniamo ai ragazzi il meglio di noi e facciamolo nella consapevolezza che poi domani saranno loro a prendersi cura di noi. E lo faranno nella misura in cui noi lo abbiamo fatto con loro. Non dobbiamo dimenticarlo. Abbiamo questa possibilità, esercitiamola fino in fondo.
Ecco, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Modem. Ringrazio i nostri ospiti, naturalmente anche il pubblico all'ascolto. Riguardo al tema, certamente sarà difficile non riparlarne, un tema che a maggio di quest'anno era anche stato protagonista al centro di una puntata di Modem Giovani, puntata che potete ritrovare con una ricerca nel sito RSI usando le parole chiave Modem, social media, paradiso o inferno.
Rete 1.
Sono le 9. In studio Giuditta Wiesendanger. La Thailandia ha effettuato attacchi aerei lungo il confine con la Cambogia dopo che un soldato thailandese è stato ucciso e altri 7 sono rimasti feriti in nuovi scontri alla frontiera tra i due paesi del sud-est asiatico. Le autorità cambogiane denunciano il ferimento di 3 civili. In luglio anni di controversie territoriali erano degenerati in 5 giorni di conflitto aperto, costati 43 morti e quasi 300.000 sfollati. In ottobre Bangkok e Phnom Penh hanno firmato un cessate il fuoco mediato da Stati Uniti e Malesia. Nella Repubblica Democratica del Congo, nonostante l'accordo di pace firmato dal presidente congolese con il suo omologo ruandese giovedì scorso a Washington, i combattenti nella regione mineraria del Kivu non si fermano. I ribelli dell'M23, sostenuti dal Ruanda, non sembrano aver accettato il patto mediato dagli Stati Uniti. La Cina è ancora lontana dal concedere licenze generali per l'esportazione di terre rare, nonostante alcuni segnali positivi. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco, che è in visita in Cina per incontrare il suo omologo e il ministro del commercio cinese. Sul tavolo, oltre alle restrizioni sull'export di terre rare, che pesano sull'industria europea, anche il sostegno di Pechino alla Russia. Si fa più teso il clima tra Washington e Kiev. Il presidente statunitense Trump si dice deluso dal leader ucraino Zelensky, accusato di non aver nemmeno letto il suo piano di pace, mentre i russi sarebbero pronti ad accettarlo. Oggi a Londra Zelensky incontrerà i leader di Regno Unito, Francia e Germania. Per l'attualità nazionale riprendono oggi pomeriggio i dibattiti alle Camere federali. Al Consiglio nazionale, dopo l'ora delle domande, i deputati torneranno a discutere il preventivo 2026 e il piano di risparmi 2027-2029. Gli stati esamineranno invece la legge con cui il nazionale aveva deciso uno stanziamento di oltre 100 milioni di franchi a favore della Ginevra internazionale nel periodo 2026-2029 e alcune mozioni del nazionale che chiedono la protezione delle minoranze in Siria, il rispetto del diritto umanitario a Gaza e la partecipazione svizzera al rimpatrio dei bambini ucraini deportati in Russia. Oggi a sud abbastanza soleggiato, nel pomeriggio annuvolamenti ad alta quota. A nord nuvoloso, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature massime sui 12 gradi.
Lo sport. Chiusi ieri con 3 ori e un argento gli europei in vasca corta a Lublino di Noè Ponti e ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, secondo nei 100 delfino, oro nei 50, oro nei 100 misti e finale col botto con il titolo difeso alla grande nei 200 delfini vinti ieri, dove nella giornata di chiusura nella staffetta 50 misti la Svizzera con il locarnese presente ha chiuso al sesto posto, insomma bilancio oltremodo positivo per tutta la delegazione svizzera. Veniamo all'hockey con il Lugano che ha confermato la sua progressione conquistando la quarta vittoria nelle ultime 5 partite disputate, 3-1 rifilato ieri alla Corner alla Berna. Domenica negativa invece per l'Ambri Piotta, che a Kloten ha perso per 2-1, mentre lo Zurigo ha superato 3-1 in casa il Rapperswil. Nonostante la sconfitta per 4-0 di Friburgo, è sempre il Davos a guidare la gara
graduatoria. Il Lugano è salito al quarto posto con 53 punti, mentre l'Ambripiotta è undicesimo con 37. Il commento lo firma Omar Gargantini.
Che bel Lugano e che brutto Ambrì. È con questa fotografia che il campionato lascia spazio alla nazionale. Giudizio che per i bianconeri si può estendere ormai sul lungo periodo, mentre in Leventina certifica solo la sfida di ieri, che ha interrotto la rincorsa ai play-in, rilanciando nel contempo un Kloten bravo soprattutto a farla scivolare lungo i binari della mediocrità. Costretto ad inseguire nel risultato, l'Ambrì ha pagato diverse lacune, dalla precisione nelle giocate al power play, dalla scarsa presenza nello slot ad una percentuale agli ingaggi di nuovo deficitaria. Peccato, era una ghiotta occasione per fare un ulteriore step verso l'alto in classifica e a livello di maturità, ma parlare di bocciatura sarebbe ingeneroso. Il Lugano invece vola ed anche col Berna ha strappato applausi, oltre ad irrobustire una classifica sempre più intrigante. Tutti i gol sono arrivati in superiorità numerica, esercizio che stentava ad ingranare, come se uno dopo l'altro tutti i tasselli siano davvero destinati ad andare al posto giusto. Ora la pausa dove curare su entrambi i fronti dettagli e condizione, per quanto la Cornero Arena sia da settimane brillantissima. Addirittura a oggi il Lugano è la squadra più in forma e quindi più performante della Lega. Un risultato straordinario, pensando a come si era conclusa l'ultima stagione.
0-0 a Losanna e il Lugano di Super League in una domenica con il Basilea vittorioso 2-1 a Winterthur e di Lassion capace di assegare 2-0 lo Young Boys al Tourbillon. Thun sempre in testa con 34 punti, bianconeri sesti con 24 con una lunghezza di vantaggio sullo Zurigo. Sulla sfida giocata nel Canton Vaud sentiamo Patrick Locatelli.
Ci si aspettava qualcosa di diverso, anche perché, reduce dall'impegno di Coppa, era il Losanna e non il Lugano. Invece, sotto una calda copertina, a preparare la partita di ieri, che ha detto principalmente due cose. Davanti manca terribilmente qualcuno che la butti dentro, qualche metro più indietro, invece, i giri giusti per mandare in porta Kuzias e Behrens. Se da una parte Mattia Crocitorti ha ritrovato un performante Saipi tra i pali, in attesa del ritorno anche di Fombalmos, dall'altra il suo attacco ha visto la vena realizzata depauperarsi all'inverosimile, con poche, pochissime occasioni da gol non sfruttate. 4 le reti nelle ultime 5 partite, un abbottino magro e che non pone il Lugano in una posizione di comodo, anzi, assieme alla Winterthur, ultima forza del campionato, dispone del penultimo peggior attacco. Se in alcuni casi il cinismo porta punti, e vedi Thun e Basilea, in altri non può bastare. E allora, se i bianconeri vorranno assicurarsi un posto nelle prime 6, dovranno tornare a segnare con regolarità e soprattutto con maggiore frequenza.
In Serie A il Napoli si è ripreso la vetta della classifica battendo 2-1 la Juventus al Maradona. È stata una serata quella di ieri anche di sci di Coppa del Mondo, l'insegna naturalmente di Marco Odermatt. Lo valdese ha colto il quarto successo stagionale nel gigante di Beaver Creek. Sul podio con Odermatt anche l'italiano Vinazzer e l'eterno Kristoffersen. Ennesimo quarto posto invece per Camille Rast, pari tempo comunque con Michaela Schifrin nel gigante di Mont-Tremblant, vinto da Giulia Scheib. Infine domenica decisiva nell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi in Formula 1 con, lo ricordo, il 26enne britannico della McLaren Lando Norris, che giungendo terzo nella gara vinta da Verstappen dinanzi a Piastri è diventato il nuovo campione del mondo.
Buongiorno a tutti, bentornati all'interno di Casa Svizzera, dove la nostra campionessa del mondo non è Lando Norris, ma è Alice Pedrazzini. Buongiorno.
Ma di cosa campionessa?
Del mondo, grande cuore. Tu hai questa roba qua che comunque ti fa davvero arrivare in alto.
Sai cosa mi hanno detto? Allora, in alto non lo so, però mi hanno detto che... troppo cuore spegne il cervello, mi è stato detto, e quindi da lì anche io mi sono detta bello essere gentili, però a volte bisogna usare un po'.
Ah, per quello che stamattina ci stai trattando male qua in redazione?
Perché? Quello perché lo meritate anche perché io volevo raccontare il mio fine settimana. Sì. E voi mi troncavate.
No, tutt'altro, perché vogliamo sentirlo in diretta, lo vogliono anche ovviamente i nostri amici all'ascolto e in visione su RSI La 2, perché comunque tu hai fatto una sorta di appendice rispetto a quello che succede succederà nel 2026. Sei andate, lo sapevamo già da venerdì, in quel della Valposchiavo. Salutiamo tra l'altro tutti i poschiavini all'ascolto.
E le poschiavine, magnifici.
Sì, vabbè, era intesa quella roba lì, in generale, plurale maiestatis. Ma fare una cosa particolare, raccontiamola, perché è bella.
Sono stata a Viano, sopra Brusio, non so se ci siete mai stati, questo villaggio sopra i 1300 metri, direi, sì. Che è diciamo un luogo in cui una volta all'anno, almeno questa era la prima volta, di solito lo fanno a Brusio, ma questa volta a Viano, fanno questa, questo percorso tra le aziende agricole, i ristoranti, le persone locali, insomma si mangia, si beve, si scopre un po' il territorio, e si chiama Al Contraband.
Ah, che bello.
E non è a caso, perché è molto vicino al confine, sì. Ed è vero che vieni immerso in un contesto che ti permette veramente di capire che cosa succedeva lassù tanti anni fa, che poi non sono neanche così tanti, ed era un posto in cui le persone, diciamo, dalla Svizzera arrivava, diciamo ti riproietta negli anni in cui nella Valposchiavo c'era tantissimo tabacco, certo. E la coltivazione di tabacco, il caffè anche, tantissime torrefazioni, e quindi devo dire c'erano anche delle persone che te lo raccontavano, delle guardie, e sì, sono andata lì e ho scoperto anche tantissime storie di persone che poi rincontreremo, certo. A metà gennaio, quando ci torneremo con la Rete 1. Ma vi posso assolutamente dire che l'highlight su tutti è stato il momento in cui ho preso un maialino
appena
in braccio,
nato,
appena
nello
nato.
Stesso la parola.
Eh sì, magari mi ha scambiato per la sua mamma, mentre
l'imprinting è andato. È in giro che chiede di Alice. Scherzi a parte, ovviamente se c'eravate diteci la vostra, anche perché sì. Si è mangiato, si è bevuto, tutte cose 100% Valposchiavo, e ci mancherebbe, lo ricordiamo ancora una volta, noi a metà febbraio saremo in diretta con tutta la Rete 1 praticamente.
Dalla mattina alla sera.
Da Poschiavo, dal centro di Poschiavo, dalla piazza principale, vi racconteremo, ma proprio il vi racconteremo è la base, racconteremo anche di noi in un certo qual modo, perché partirà una mostra itinerante che ha a che fare con la storia dell'RSI sul territorio, in mezzo a voi, in mezzo a noi, tra di noi, con delle fotografie che vi assicuro sono incredibili e raccontano davvero degli anni che hanno fatto la storia e che continuano a farla. Quindi siate dei nostri, perché sarà veramente interessante scoprirvi.
Tu parlavi di scoprirvi, sì. Scopriamo dove ci siamo svegliati.
Sì, ci siamo svegliati in un posto che a me piace particolarmente, si parla francese, è sì. Un po' una zona importante a livello internazionale.
Sì.
Si chiama Genève.
Ah, Genève, è una settimana importante per Ginevra, un momento... Diciamo, si avvicina l'inverno e sì. Arriva quel momento, quella festa popolare che ricorda...
Weekend lungo, super importante, vero?
C'è stata, sì, una corsa, non so se l'avete sentito, l'escalade.
Sì.
È quel momento lì, si ricorda un anno in particolare, il 1602,
certo.
In cui i cittadini e le cittadine hanno lottato per salvarsi contro i savoiardi che volevano entrare in città, si arrampicavano, e poi ognuno si è ingegnato con sacrificio, coraggio... giusto dire anche ingegno, per riuscire a respingere questo assalto notturno, e è un, diciamo, di solito parli di quella notte, no? Era il 12 di dicembre,
sì.
Però non è solo il 12, è un momento, sono più giorni in cui succedono cose, e quindi noi che vogliamo essere dove succedono le cose ci svegliamo lì.
Assolutamente, dove troviamo Lisa, buongiorno, bentrovata, bienvenue a casa Svizzera, come stai?
Buongiorno, bene, voi come state?
Molto bene, qua siamo assolutamente in forma, e la prima cosa che ci domandiamo è effettivamente se anche tu stai vivendo da ginevrina, tra virgolette acquisita, quello che sta succedendo da quelle parti. Insomma, la festa dell'escalade è nel pieno, perché poi oggi succedono cose, sono successe cose durante il weekend, e hai voglia di raccontarcelo?
Sì, allora, praticamente succede su una settimana completa, perché è iniziato già venerdì scorso. Quelli delle scuole superiori al liceo fanno un corteo con i costumi e scendono in tutta la città. E poi, come avete detto, questo weekend c'è stata la corsa. Sono due giorni completi dove la circolazione è bloccata perché la corsa è in piena città.
Ah.
E è bellissimo, tutti vanno, tutti gridano per incoraggiare, è bellissimo. E poi c'è anche questa settimana. Questa settimana sono le scuole medie che fanno la festa e i costumi. E anche io lavoro in una scuola e facciamo una festa giovedì sera. E poi venerdì pomeriggio ci sono attività che saranno bellissime.
Allora, hai detto è una bella corsa popolare, effettivamente guardando anche le foto si vede che ci sono delle persone in pigiama o diciamo con altro, quindi delle maschere.
4:30 del mattino, forse non l'abbiamo ricordato, parte tutto alle 4:30 del mattino proprio quando è arrivato l'allarme nel 1600 di questa avvenuta insomma interferenza da parte del Granducato dei Savoia, quindi tutto parte così proprio per ricordare quella cosa, quindi il pigiama, costumi.
60.000 persone hanno corso.
Sono tantissime, tantissime.
E alcune che non possono correre, per esempio, c'è anche una camminata, una lunga camminata, che è bellissimo anche.
Ma tu l'hai fatto, Lisa? Hai corso, hai camminato?
Freddo. Allora, io correre non tanto, forse l'anno prossimo, ma ho già fatto la camminata, è bellissimo, proprio bellissimo.
Tra l'altro, tornando indietro al 1600, diciamo che quello che è successo è stato raccontato tanto nel tempo, diciamo che c'è un resoconto storico con nomi e cognomi, e questa ricorrenza storica, si può dire, Lisa, che si presta davvero anche dei racconti popolari? Sentiamo il campanello.
Mi sa che devo andare a scuola, devo andare a lezione, Lisa.
Sì, scusate, mi dispiace.
No, figurati, è vita vera, siamo entrati in una scuola. Tra l'altro, che scuola è?
Si chiama Cycle d'Orientation de la Golette, è a Meran.
Ok, ok, quindi beh,
questo... è una scuole medie.
Sì, abbiamo scoperto un pochettino il tuo lavoro. Dicevamo però di questa rievocazione che ha a che fare con una storia, ma soprattutto un simbolo, perché per tutta Ginevra, in tutti i supermercati, davvero in tutte le boulangerie, le pasticcerie, c'è la marmitta di cioccolato. Tutto parte da una signora che si chiamava Mère Royaume. Ho detto bene, Alice, mi ha insegnato bene?
Royaume, va bene.
Ecco, va bene.
Ma l'hai detto benissimo.
È una mamma con tantissimi bambini che nel momento in cui è arrivato questo allarme stava cucinando una zuppa di verdure. Sente il trambusto, sente il rumore, sale sulle mura della città con questa sua pentola bollente, immaginatevela, e cosa fa? La rovescia sulla testa di un soldato savoiardo che stava scalando. Questo gesto diventa immediatamente simbolo di quella che è la difesa strenua, stoica della città di Ginevra, della gente comune, per proteggere la propria città, la propria casa, quello che ha. Ovviamente lì c'era la pentola, questa marmitta che adesso trovate di cioccolato, all'interno della quale ci sono delle cose, possono esserci, che ne so, dei legumi, tanto per ricordare la pentola della quale parlavamo prima, che in questo caso sono diventati di marzapane, mettiamola così. Tu, Lisa, ce l'hai la tua marmitta a casa? L'hai mangiata? L'hai assaporata?
Ancora no, perché a scuola venerdì la persona più giovane e più anziana la rompono insieme.
Ok.
E poi mangiamo tutti insieme il cioccolato. Quindi ancora non ho la mia, perché aspetto venerdì.
Tra l'altro abbiamo parlato di questa signora che ha buttato, diciamo la leggenda narra, abbia buttato quest'acqua contro le persone che volevano salire sulla loro casa, volevano comunque fare questo assalto. Ci sono delle figure che voi anche a scuola insegnate da subito ai ragazzi, ai giovani, e che se sei ginevrino, doc, conosci. Chi sono queste figure che hanno fatto qualcosa di speciale quella notte?
La Mère Royaume è proprio quella di cui parliamo di più, perché non solo c'è la marmite di cioccolato, ma per tanti anni tutta la scuola elementare e anche durante le scuole medie mangiamo anche la zuppa, quindi è proprio lei che insegniamo ai bambini e non insegniamo molto, molto altro.
Non ce n'è una che ha proprio spostato il mobile di notte? Io avevo letto di una che di notte, ecco.
Sì, però non so il nome.
Non ce lo devi dire.
Sì, ce n'è una che ha spostato sulla porta per bloccare l'entrata. Ma non, Non so se sappiamo il suo nome, io non lo so.
Non è un problema, cioè, non è un problema.
La signora del Como, la chiamiamo così, la signora del Como. Beh, comunque è vero che queste situazioni effettivamente spesso e volentieri fanno un po' da richiamo, no? A quello che comunque i genevrini in questo caso hanno voluto fare per difendersi, per rendere ancora più forte l'attività da parte delle persone della città quando viene presa un pochettino così di soprassalto, soprattutto nella notte, nelle prime ore del giorno, mettiamola così. E in più c'è anche questa processione storica che, se non è, quando è che funziona? Quando è che arriverà, insomma, queste 600 persone, questi figuranti? Arriveranno tra poco, no? Giusto, Lisa?
Sì, questo è domenica il 14.
Ah, okay,
il 14 dicembre ci sarà il corteo storico, che è bellissimo. C'è musica, hanno i costumi storici, è proprio un bel evento.
Ma che bello, ma è lunghissima tra l'altro questo festeggiare, insomma, è incredibile, si blocca poi tutta la città. Devo dire che la verità, non sai che non lo sapevo, non conoscevo questa festa.
Io sapevo soltanto questa cosa dei pigiami, dell'idea che le persone nel 1602 sono uscite di notte per reagire, per scappare, per correre di qua e di là, c'erano tante persone, chiaramente se vieni risvegliato di notte non sei vestito di tutto punto, e quindi sapevo che la corsa fosse legata ai pigiami. Quando ho visto che invece diventava quasi un carnevale di corsa, ed è una brutta cosa quella che dico, perché sto cercando di tradurre e semplificare.
Ma le cose poi cambiano, cioè, nel senso, comunque si ricorda qualcosa di tragico ma forte per la città, ma in realtà poi diventa una festa, perché comunque alla fine i genevesi ce l'hanno fatta.
E ce l'hanno fatta. Tra l'altro, un'altra cosa curiosa, Lisa, è che anche i francesi dall'altra parte festeggiano l'escalade, leggevo, e questa è una cosa che mi stupisce, perché è una sconfitta che festeggiano, vi unisce un po' questa festa oppure no?
Io non lo sapevo che i francesi festeggiavano anche, ma forse solo per avere un'occasione, perché hanno visto che da noi è una festa bellissima, forse anche loro hanno voglia di festeggiare.
Questa è curiosa. Un'ultima cosa, poi ti lasciamo, te l'avevamo promesso, per far capire che non è solo un festeggiamento, ma una cosa anche seria l'escalade. Diciamo che è folcloristica, ma anche un altro côté, un'altra parte. È il fatto che questo canto, che faccio fatica a pronunciare, C'est que le nous, non so se l'ho letta giusta.
Se che le no,
per fortuna c'è lei, ci pensa
così
lei.
Così me l'ho ridata dalla merda di prima, va bene, sono più contento.
Ma lo dice meglio lei, vero?
Beh, ci mancherebbe, la sta.
È entrata nella Costituzione ginevrina questo canto, ed è un inno. Hai voglia di spiegarci questo e che cosa è questo canto? Poi magari riusciamo a farne sentire un pezzo.
È un canto di patriottico, diciamo, che anche questo lo insegnano da piccolissimi. Io ricordo quando avevo 4 anni ce l'hanno insegnato e noi non capivamo molto o niente, ma lo cantavamo eravamo molto fieri,
come le poesie all'elementare.
È molto importante.
E cosa racconta? Racconta di quella notte, cosa racconta?
Sì, per essere sincera non
no, ma in generale non so
esattamente il, ma è una celebrazione che ha anche provocato conflitti, diciamo, e per quello anche quando è entrato nella la Costituzione alcune persone non erano molto contente.
Come
mai? Perché forse è troppo specifico a Ginevra.
È vero, la città è...
Sì.
Però questo fa capire che se entra nella Costituzione un racconto di quella notte...
È importantissimo.
È la base, ci sono anche nei musei, a volte ho visto che c'erano anche delle esposizioni proprio legate all'escalade.
Sì,
quindi
vero.
Un po' lo si romanticizza, ma un po' è la storia, è la vostra storia.
Sì, però è vero che è proprio speciale per Ginevra. Credo che lo cantano alle partite di...
Ginevra Servette.
Sì, è vero, è l'inno del Ginevra Servette,
praticamente.
Sì. È vero.
Sì, ecco.
Proviamo a sentirlo brevemente.
Sì, dai, facciamolo sentire.
È difficile da capire.
E infatti, se quella no, tra l'altro, cosa vuol dire? L'ho già detta sicuro sbagliata. Vuol dire già almeno il titolo, lo traduciamo, che era un francese antico.
Quello che è lassù, sopra.
Quello che è in alto, che è sulla, diciamo. Proviamo a sentirlo.
In alto. Sentiamo un pochettino, così anche i tifosi del Servette. Te capì?
Eccolo qua.
Questo è un pezzettino, insomma, di quello che cantano davvero tutti a Ginevra e anche allo stadio, l'abbiamo capito, all'arena. Questo è poco ma sicuro. Grande Elisa, brava, grazie mille per averci raccontato, insomma, di questa festa che magari in tanti non conoscevano, magari in tanti invece l'hanno vissuta. Anzi, vi chiediamo di scriverci se ci siete stati, 076 321 1113, come tra l'altro stanno facendo in tanti per aver ricordato che Alice è stata in Valposchiavo. Tanti ti salutano. Alcuni sono stati proprio con te a chiacchierare, quindi figurati.
Ho parlato, vedi, con tante persone.
Grande cuore.
No, più che altro la Valposchiavo, grande cuore. Anche Ginevra ci ha insegnato che ha un grandissimo cuore per ricordare quello che è stato. Sì. C'è chi ci scrive: è difficile trovare un ginevrino che non festeggia le scalate, è quasi impossibile.
È
giusto, Lisa?
Sì. Almeno una cosa si fa, almeno una.
Almeno una, no, ma voi festeggiate bene, vi conosciamo. E come? Adesso tu stai per andare a lezione, immagino. Che cosa insegni?
Sì, inglese e a volte italiano, ma quest'anno non tanto.
Quest'anno non tanto, ma sei bravissima e ti ringraziamo.
Grazie.
Tanto davvero per
Grazie.
Esserci risvegliati in quel di Ginevra, per aver aperto le nostre finestre su Ginevra, che è una città bellissima.
E siamo entrati anche in una scuola.
Grazie,
esatto, ancora.
Siamo veramente
ancora
dei furbi.
Ciao Elisa, grazie,
ciao,
ancora.
Lisa.
Grazie,
grazie,
ciao.
Grazie del tuo tempo, ciao.
A bientôt. A prestissimo, buona escalade.
A bientôt.